I santi canonizzati del giorno. I santi martiri Sotero e Caio, sommi pontefici. San Sotero, tanto ragguardevole per la sua carità e il suo zelo, è nativo di Fondi nella Campania e fu figlio di Concordio. Nacque sulla fine del primo secolo o nei primi anni del secondo ed ebbe la fortuna di essere allevato nel seno della Chiesa nel primo tempo del fervore religioso. Ciò contribuì non poco nella sua lunga dimora in Roma a renderlo tanto stimato nel clero per la sua virtù e per la sua scienza. Era considerato come un santo ed ascoltato come un oracolo. Essendo morto Papa Niceto, salì egli sulla cattedra di Pietro l'anno 173. Vegliò specialmente alla stretta osservanza della liturgia e fu largo di soccorsi alle chiese povere e ai cristiani condannati a lavorare nelle miniere. Durante i 9 anni del suo pontificato, impose le mani ad 11 vescovi e 18 preti. Questi anni coincidono coi più belli del regno di Marco Aurelio. Il popolo di Roma amava molto Papa Sotero per la sua grande affabilità. Predicando, teneva attento l'uditorio perché era dotato di rara eloquenza. Stabilì che i sacerdoti dovessero celebrare la Santa Messa sempre digiuni e proibì ai monaci di toccare i lini sacri dell'altare e di offrire l'incenso in chiesa. Benché la cosa sia dubbia, mostra ad ogni modo la grande distinzione che si faceva tra monaci e clero. I monaci che da principio non erano che laici solitari si dedicavano alla preghiera nella solitudine e nell'austerità per la propria santificazione. Invece il clero era esclusivamente destinato al servizio dell'altare. Più tardi, con Sant'Antonio, si unirono nella vita cenobitica, ma non avevano nulla a vedere con le attribuzioni del clero. È con Sant'Agostino che i monaci arrivarono al chiericato e furono ammessi a celebrare la Santa Messa o ad esercitare le divine funzioni del sacerdozio. San Sotero morì martire nel 182. Il pontefice Sergio II, nel IX secolo, trasportò dal cimitero di San Callisto, ove era stato sepolto, il corpo di San Sotero nella chiesa dei Santi Silvestro e Martino ai Monti. Da questa chiesa venne nuovamente trasferito in quella di San Sisto, sulla via Appia. La Chiesa solennizza in questo stesso giorno anche la festa di San Caio Papa. Dalmata di Salona fu eletto al pontificato nel 283, dopo la morte di Sant'Eutichiano. Si vuole che fosse imparentato con l'imperatore Diocleziano. Era fratello di Santa Sabina Martire e zio di Santa Susanna, essa pure martire. È il primo pontefice del quale si dice che abbia accettato l'adorazione, perché eletto riunì l'assemblea dei fedeli che poi ammise al bacio del piede. I 12 anni di questo pontificato, per quanto pieni di oscurità, lasciano capire da certi segni che furono gloriosi. Secondo Santo Optato, al tempo di Caio, Roma contava più di 40 chiese e quando scoppiò la persecuzione di Diocleziano, le prime misure di violenza furono scagliate contro di esse. Il Santo Pontefice stabilì che nessuno potesse arrivare all'Episcopato senza passare per tutti i 7 diversi gradi degli ordini sacri. Di qui comandò che nessun eretico o pagano potesse accusare un cristiano e che nessun chierico potesse essere chiamato in giudizio da un secolare. La pace che godeva allora la Chiesa fu turbata da una persecuzione che durò 2 anni. Il Santo Pontefice non si ristette dall'incoraggiare i confessori e i martiri. Si tenne nascosto durante questo infortunio, non già perché avesse timore della morte, ma per poter soccorrere più facilmente il suo gregge. Morì martire il 21 aprile 296, essendo stato pontefice 12 anni, 4 mesi e 7 giorni. Fu seppellito il giorno seguente, nel quale è nominato nel calendario di Liberio. La casa di Caio, trasformata in santuario, diventò il titolo cardinalizio, Titulus Caii. Era in via 20 settembre, presso il convento dei Carmelitani, e fu distrutta per fabbricare l'attuale Ministero della Guerra. Il principe Barberini, che ne era il patrono, trasportò allora nella cappella privata del suo palazzo le ossa di questo santo pontefice col marmo sepolcrale che gli aveva dedicato un altro Barberini. Questi due santi papi vennero iscritti assai tardi nel calendario romano, però specialmente per San Caio si hanno tracce assai antiche della devozione che gli portavano i fedeli, perché il suo nome è ricordato in questo giorno nelle Depositiones Episcoporum di Filocalo. Quanto a San Sotero, ricordiamo che la suprema autorità del pontificato non servì che a dare un nuovo lustro alla sua eminente virtù e a far risplendere l'immensa sua carità, che fu sempre il suo carattere di distinzione. L'imperatore Marco Aurelio gliene offrì grandi occasioni con la continua e spietata persecuzione che fece ai cristiani. Roma non fu il solo teatro nel quale trionfò la pazienza dei cristiani, ma tutto l'universo era testimone ed insieme ammiratore della costanza e della magnanimità dei fedeli. Sepolti vivi in orrende prigioni, carichi di catene e relegati nelle profonde miniere, senza riposo e quasi senza alimento, straziati nei patiboli, esposti alle fiere. Ecco lo spettacolo che davano al mondo tutti i cristiani quando San Sotero fu innalzato alla cattedra di San Pietro. Egli dunque impiegò tutta la sua vigilanza e le sue fatiche nello scoprire i bisogni spirituali e corporali di questi santi confessori, come tutto il suo zelo per provvedervi. Quantunque vissuto in altri tempi, anche di San Caio si deve ripetere che, divenuto capo dei pastori, ne ebbe in grado eminente tutte le qualità. Il suo zelo, il suo coraggio, la sua saggezza, la sua eminente virtù e la sua carità lo fecero considerare subito come uno dei più degni successori di Pietro. Le parole sono troppo povere per descrivere le sollecitudini e le fatiche di questo santo pontefice, in quel tempo pure di persecuzione e di calamità. Lo stato deplorevole nel quale si trovavano i cristiani, costretti a vivere nelle foreste e nelle grotte, spinse il nostro santo per qualche tempo a nascondersi egli pure, per non lasciare senza soccorso i fedeli. Andava a visitarli nelle loro caverne e nei boschi, li consolava, li assisteva, li animava a preferire la morte all'apostasia. Quanto non dovettero soffrire i santi pastori della primitiva Chiesa. Ricordiamoci che essi non potevano impedire le persecuzioni degli idolatri. Dovevano continuamente combattere contro l'ignoranza, la stupidità, la gelosia, la malizia di coloro che essi si sforzavano di avvicinare a Cristo e condividevano tutte le prove e tutti i pericoli a cui era esposto il loro gregge. Ma d'altra parte queste prove entravano nei disegni della provvidenza e divenivano per essi altrettanti mezzi di santificazione. Imitando la loro pazienza e la loro rassegnazione, noi trarremo un vantaggio reale dalle pene che ci sopravvengono. Una virtù non ancora sperimentata ha comunemente poca solidità. Non lamentiamoci dunque mai dei piccoli ostacoli che incontriamo nel fare il bene, pensando che i nostri santi ne hanno superato dei più grandi e terribili. San Sotero, superando la carità dei santi papi che lo avevano preceduto, pose tutto in opera anche per raccogliere più elemosine che potesse e mandarle, come si costumava fin dai tempi degli apostoli, alle chiese povere delle diverse città. Egli unì poi a questa carità delle magnifiche lettere, sì che soccorreva i confessori di Cristo non soltanto con la sua liberalità, ma li sosteneva, li animava, li fortificava nella fede coi suoi scritti che ispiravano a tutti i fedeli un nuovo fervore. Queste lettere perciò si leggevano con grande rispetto nelle chiese. «Abbiamo oggi celebrato il santo giorno della domenica», scriveva San Sotero, San Dionigi, vescovo di Corinto, «ed abbiamo letto la vostra lettera, che continueremo a leggere per nostra edificazione». San Sotero non ebbe meno cura di quello che avesse per la carità del pane materiale, per quanto riguardava la purità della fede, che gli eretici cercavano di contaminare in mille modi dopo la morte degli apostoli. Si oppose con tutto il vigore ai montanisti e lo fece con tanto successo coi suoi dotti scritti che non si impiegarono altre armi, molti anni dopo, per combattere Tertulliano, quando si dichiarò seguace di questa setta. Di San Caio giova ricordare un'antica tradizione di cui si fa eco la passione di Santa Susanna. La tradizione vuole che questa martire sia la nipote di Papa Caio e la figlia del prete Gabino, fratello del pontefice. Abitavano tutti insieme in casa di un ufficiale dell'imperatore di nome Castulo, zelantes cristiano, che aveva la sua abitazione nel luogo più alto del palazzo. Ivi si adunavano i fedeli ogni giorno con grande segretezza. Il santo pontefice Caio li nutriva con la parola di Dio, distribuiva loro il pane dei forti e vi offriva il divin sacrificio. Ora ecco che mentre un giorno sono tutti adunati per celebrare i santi misteri, si viene a conoscenza che Massimiano, figlio dell'imperatore, vuole Susanna in moglie. La giovinetta che è presente si getta ai piedi dello zio per ricevere la sua benedizione e prepararsi al martirio. «Voi sapete», dice la fanciulla, «io ho fatto voto di castità, non sarò mai di nessuno, sono sposa di Cristo. Non vi saranno tormenti che possano farmi cambiare risoluzione, ma ho bisogno dell'aiuto di Dio». Tutta l'assemblea si distruggeva in lacrime. Pianse pure San Caio, che benedisse la nipote e le esortò a morire da forte. Santa Susanna trionfò della crudeltà e del furore dei tiranni, rendendo testimonianza alla fede con un glorioso martirio. La colletta domanda al Signore che la valida preghiera dei martiri accompagni le nostre umili preghiere. Ecco che cosa si fa in cielo. Ecco che cosa faremo noi pure per tutta l'eternità. Contempleremo quanto già in terra abbiamo creduto e col nostro Amen, nel lume della gloria, suggelleremo la professione di fede che abbiamo emesso nel tempo. Quindi esulteremo e ne renderemo amorose grazie al Signore. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno, i santi martiri Sotero e Caio, sommi pontefici.